può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Si può fare in questo sabato di giugno, sabato nel quale parleremo assai di scienza e di cambiamenti climatici, molto di scienza e molto di cambiamenti climatici, anche di scienza che tutti noi possiamo fare, perché concluderemo con le azioni che i giovani hanno fatto nel corso dell'anno nelle scuole per fare un bel catalogo di tutti gli eventi climatici estremi che sono stati registrati in Italia nel corso appunto dell'anno scolastico 2023-2024, ma a questo arriveremo. Cominciamo da un appuntamento invece che ormai tra breve si terrà a Roma, dove arriverà Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti, fondatore di The Climate Reality Project, di cui Paola Fiore è coordinatrice nazionale per l'Italia della parte che appunto di questa ONG che si occupa di clima e che porterà il vicepresidente, ex vicepresidente degli Stati Uniti a Roma a breve. Paola Fiore, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura e grazie molto per questo invito e buongiorno e buon sabato a tutte le telespettatrici e i telespettatori. E
che non ci vedono,
scusate.
Però.
Sì, infatti scusate.
Ma meglio se non vedono me che sono in piedi dalle 4:50 è molto meglio. Allora, sono i miei sabati di lavoro, però vabbè è sempre un piacere insomma essere qui. Dunque, lei invece è un fiore di nome di fatto perché partecipa di questa bella manifestazione che si terrà la settimana prossima, il 28, 29 e 30 giugno. 56esima Climate Reality Leadership Training, perché appunto si parla di clima ma ci si addestra anche, si studia, ed è giusto così, perché per sostenere anche poi dopo delle battaglie bisogna essere competenti, bisogna avere gli strumenti per farsi capire, farsi ascoltare, no?
Certo, assolutamente. Infatti Laura, come già diceva lei, questo sarà il 56esimo momento di formazione gratuita offerta dall'associazione del Climate Reality Project, che vede sempre il fondatore, il vicepresidente di questa ONG americana, Al Gore, formare nuovi partecipanti direttamente in prima persona. Quindi è questa veramente una grandissima occasione per avere questa formazione, diciamo, speciale, che andrà proprio a tra virgolette formare nuovi attivisti per il clima, comunque chi tra di loro già lo sia, a equipaggiarli meglio con ulteriori strumenti, ulteriori nozioni. E il fatto di avere questo training, diciamo, proprio in questo momento nel nostro paese è veramente un grande onore.
È una grande occasione anche, perché poi è un'occasione nella quale, al di là della presenza dello stesso Al Gore, arrivano a Roma esperti e persone di grande competenza in questo settore che possono... Ma ci si può ancora iscrivere? Si può ancora partecipare?
Allora, purtroppo no, perché le applicazioni le domande di ammissione sono state chiuse il 4 giugno, ma comunque ci saranno altri training a livello globale e ce ne sarà uno prossimo online in autunno negli Stati Uniti.
Materiali poi ovviamente saranno
Agli ascoltatrici di andare comunque a cercare, se vogliono, già su internet il sito web dell'associazione climatereality.project.com e ci si può tranquillamente iscrivere alla newsletter, quindi questo per tenersi informati e insomma per stabilire un primo contatto con l'organizzazione, ecco.
Dunque, organizzazione che ha ormai molta esperienza. Io ricordo di Al Gore, credo tantissimi, il film che uscì, il famoso Una scomoda verità, che fu forse il momento in cui tutti cominciammo a parlare e preoccuparci un po' di quello che succedeva. Era un film che era, io l'ho sempre giudicato importante, ma un po' annichilente, nel senso che sembrava non c'è via di scampo. In realtà anche l'azione di questa ONG, di Climate Reality Project, vuol farci capire che c'è un modo di agire positivo e non solo una fine determinata.
No, Laura, assolutamente, grazie proprio per questa puntualizzazione. E infatti il movimento diciamo di azione climatica, qui anche fa riferimento a Climate Reality Project, si basa proprio innanzitutto sulla scienza del clima, quindi su dati, informazioni scientificamente validate e a livello ovviamente internazionale, e su quelle che possono essere le migliori soluzioni al momento disponibili. E ovviamente io parlo a titolo personale, ma questo è un pochino il sentore di tutti noi attivisti, parte di questa organizzazione, ma sono certa non solo. È chiaro che dobbiamo dobbiamo armarci di sempre maggiori informazioni e conoscenze, ma anche di sempre maggiore speranza, vorrei dire, perché il fatto stesso di non fare alcunché, quindi di rimanere soggetti passivi, è bene o male un contributo negativo al peggioramento di quello che stiamo vedendo ogni giorno sempre di più anche alle nostre latitudini. Quindi assolutamente ciascuno di noi credo che debba essere debba mantenere alto il livello di speranza, alto il livello di curiosità verso queste tematiche, e poi credo che sia sempre più importante quello di entrare a far parte di associazioni no profit che si occupano proprio di questi temi. Perché dico questo? Perché è importantissimo fare gruppo, fare network, questo proprio per riuscire a creare delle azioni concrete in tempi rapidi a livello proprio di comunità locali. Perché noi abbiamo parlato, parliamo ancora tanto di globalizzazione, no? Con tutto quello che ovviamente si porta dietro nel bene e nel male, ma dobbiamo sempre di più imparare ad agire a livello locale, quindi a livello delle nostre comunità. E questo ovviamente riusciamo a farlo se facciamo parte di altri gruppi che già lavorano da tempo, già operano da tempo in questo campo.
Io credo che valga la pena sottolineare con lei, visto che stiamo parlando di questi argomenti, un aspetto sul quale si discute ancora, purtroppo. Allora, da una parte c'è direi il conclamato e indiscutibile scientificamente riscaldamento o surriscaldamento globale che provoca questi scompensi di cui siamo testimoni nel clima quest'anno in particolare, e dall'altra parte c'è la discussione sulle soluzioni, che non vanno confuse però le due cose. Cioè, non è che si può negare che ci sia un problema, o si può discutere sulle soluzioni, sull'origine antropica si può discutere solo in parte, ma di sicuro noi possiamo intervenire solo sulla parte antropica. Cioè, noi non possiamo spiegare al sole cosa deve fare, possiamo immaginare cosa fare noi per evitare di aggravare questa situazione. C'è, immagino voi lo vediate, insomma, questo continuo confondere dei piani nella discussione pubblica.
Assolutamente, Laura, e questo è un altro aspetto molto importante, vale a dire proprio la confusione, vuoi anche spesso proprio per mancanza di informazioni corrette, quindi scientificamente validate, tra quello che noi chiamiamo comunemente riscaldamento globale o surriscaldamento del pianeta e cambiamento climatico. In realtà questi sono due fenomeni ben distinti e nell'ottica proprio di capire a livello basico come funziona il nostro sistema climatico, in realtà prima noi attraverso l'utilizzo delle fonti fossili, quindi la combustione, ma anche la, come dico sempre io ai miei studenti e nelle aziende dove vado a fare formazione, malefica deforestazione, perché a me questa sta peggiorando sempre di più, attraverso queste due attività cosa facciamo noi? Andiamo a emettere in atmosfera una quantità aggiuntiva di anidride carbonica, no? Che si va ad aggiungere ovviamente al carbonio già presente in natura. Questo che cosa fa? Innesca tutta una serie di reazioni causa-effetto che mi va a surriscaldare il pianeta. In modo estremamente semplice, noi andiamo a rafforzare con questa anidride carbonica aggiuntiva l'effetto serra naturale che ci viene proprio dalla radiazione solare, che fino ad oggi ovviamente ha permesso e permette la vita sul pianeta. Quindi prima abbiamo questo fenomeno, riscaldamento globale. Successivamente, a seguito di una serie proprio di connessioni causa-effetto, andiamo a modificare il clima. In modo particolare andiamo a incidere sul ciclo dell'acqua, quindi andiamo sostanzialmente a perturbare il ciclo dell'acqua. E quali sono le immediate cause dirette di questo fenomeno? L'aumento della temperatura, sia atmosferica, ovvero terrestre, misurata al suolo, che la temperatura, diciamo, dell'acqua, del mare e dell'oceano. Quindi diciamo che ci sono proprio delle spiegazioni scientifiche che ci fanno capire come prima noi contribuiamo a surriscaldare il pianeta con le nostre attività umane, perché queste emettono altri gas serra che si vanno ovviamente ad aggiungere al carbonio già presente in natura, e successivamente diciamo attraverso una serie di passaggi un pochino più complicati, che adesso ovviamente approfondire,
certo.
Esatto, arriviamo a modificare il ciclo dell'acqua, ed è proprio quel momento lì in cui noi abbiamo iniziato a modificare il nostro clima sostanzialmente. Quindi sono due aspetti ben differenti che ormai, ahimè, vediamo anche a casa nostra, anche alle nostre latitudini.
Però appunto, volendo mantenere alto, diciamo, il morale, qualche scelta la possiamo compiere, qualche indicazione di sicuro c'è da seguire, no? Qualche traccia, qualcosa resterà di quello che abbiamo fatto, perché anche di questo dobbiamo prendere consapevolezza e quindi fare degli interventi tali per cui, certo, mettiamo in sicurezza alcune città, alcuni luoghi, perché purtroppo qualche cosa ormai è cambiato.
Ma certamente, allora, quello che si può e si deve fare assolutamente da parte di tutti noi è cercare di limitare il più possibile la nostra cosiddetta impronta di carbonio, vale a dire diventare sempre più informati e consapevoli di quelle che possono essere le nostre scelte di acquisto, per esempio in riferimento all'alimentazione, ma anche per esempio a come rendiamo più o meno efficienti le nostre abitazioni, oppure come ci muoviamo per andare, per esempio, al classico percorso casa-lavoro, oppure anche pensando alle vacanze, come quest'anno si spera si stiano avvicinando per tutti sempre, sì, sempre di più. Esatto, Laura. Quindi in realtà ci sono a livello proprio di, come dire, cittadini, consumatori, diverse cose che possiamo fare.
E poi sicuramente poi a livello di imprese, di stati.
Esatto. A livello di imprese direi altrettanto, se non forse qualcuna anche di più. Per esempio, sta diventando sempre più ovviamente stringente anche dal punto di vista normativo andare a misurare e tenere traccia delle proprie emissioni di gas serra, così come anche ridurre il consumo energetico degli impianti, ma anche degli edifici dove per esempio le aziende hanno le sedi commerciali, l'utilizzo poi delle rinnovabili, quindi magari cambiare la fornitura di approvvigionamento di energia elettrica, quindi passare dalle fossili a una copertura il più possibile rinnovabile. E poi la cosa importantissima che qui lega, diciamo, noi cittadini con le aziende, è quello di andare a ottimizzare il più possibile i trasporti proprio casa-lavoro, come dicevo prima. Poi un altro aspetto fondamentale per le aziende, per esempio, è andare a, come dire, rendere davvero più sostenibile e meno impattante sul clima la propria catena di fornitura. E poi non posso dimenticare il sensibilizzare, questo lo vedo praticamente tutti i giorni, che sta aumentando per fortuna, i propri dipendenti, ma anche i propri clienti e tutti i cosiddetti stakeholder, no, delle aziende, quindi tutti i soggetti interessati che verso quell'azienda hanno comunque delle attese e quindi chiedono anche una sorta di comunicazione, scambio continuo proprio su queste tematiche.
E poi ovviamente qui intervengo perché adesso ci dobbiamo salutare, certo. Ma sicuramente anche gli investimenti su quelle aziende da parte dei singoli e dei grandi gruppi di investimento. Paola Fiore, la ringraziamo moltissimo.
Grazie,
per
Laura.
Il suo
Grazie
intervento
mille.
Qui oggi, certo. Ricordo The Climate Reality Project Europa, Paola Fiore è coordinatrice per l'Italia, e poi questa grande rete che è comunque internazionale, che potete seguire e magari diventarne parte. Grazie e a presto.
Grazie Laura, buona giornata a tutti, grazie.
Grazie, allora dicevamo appunto di finanza come strumento, come leva per gli investimenti e per il cambio di rotta. Ebbene, torniamo a trovare il Forum per la Finanza Sostenibile, perché loro sono appunto i nostri esperti di riferimento in materia e hanno proprio studiato ultimamente anche sul tema finanza sostenibile e biodiversità. Arriveranno tra pochissimo le loro indicazioni, noi ci facciamo dare qualche anticipazione dalla nostra ospite Arianna Lovera, Research Manager Forum per la Finanza Sostenibile. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Saluto tutte le persone che stanno ascoltando.
Grazie a lei per essere qui. Dicevamo, avete approfondito proprio il legame, le possibilità che attraverso la finanza possono arrivare per tutelare, mantenere la biodiversità sul nostro pianeta, perché la biodiversità è fondamentale per una serie di attività umane. Non è che il panda è bello perché è bello, perché adesso ho detto il panda, potremmo parlare di tanti, adesso lei ci farà qualche esempio più vicino magari anche, ma è anche parte di un equilibrio naturale che ci consente di avere le attività che abbiamo. Vogliamo vederla anche in maniera un po' utilitaristica, ma forse più chiara per alcuni che non hanno ben così davanti a sé questa relazione che ci lega col pianeta. Arianna Lovera.
Certo, grazie, sì, esatto. Naturalmente si può tutelare la natura per tante ragioni, anche etiche, senz'altro, però nel nostro lavoro in generale ci concentriamo sul sottolineare la rilevanza economica e finanziaria della biodiversità e del mantenimento in equilibrio degli ecosistemi, perché appunto gli ecosistemi in equilibrio forniscono una serie di servizi essenziali, cosiddetti servizi ecosistemici, appunto essenziali per la vita proprio della specie umana e anche per le attività economiche. Faccio qualche esempio di questi servizi ecosistemici: l'aria pulita, l'acqua potabile, l'impollinazione, il fatto di prevenire il dissesto idrogeologico. Ecco, questi sono alcuni esempi di appunto benefici che noi traiamo dalla natura, fin tanto che però manteniamo gli ecosistemi in equilibrio. Se invece distruggiamo la natura, quindi nel senso, per esempio, è stata citata, sentivo nell'intervento precedente, la deforestazione, oppure anche l'inquinamento, per esempio i pesticidi, gli allevamenti intensivi, tutte queste attività, diciamo le attività umane attualmente generano più impatti negativi che impatti positivi sulla natura, quindi siamo in una tendenza alla perdita di biodiversità ed è fondamentale anzitutto porre fine a questa perdita di biodiversità e poi invertire la tendenza con un ripristino degli ecosistemi.
E come si poi ripristinano gli ecosistemi, oltre che con la forza lavoro e le braccia, però come si può sostenere ripristino?
Ci sono appunto vari progetti, per esempio di riforestazione, di cambio di uso dei terreni, per esempio da agricoltura intensiva ad agricoltura più sostenibile, così come gli allevamenti possono essere riconvertiti a delle pratiche più sostenibili, quindi ci sono tutta una serie di azioni. La prima azione però è appunto quella di orientare maggiormente le attività economiche e anche le risorse finanziarie, passando da un impatto negativo a un impatto positivo. Do solo qualche numero: al momento abbiamo 7.000 miliardi all'anno di flussi finanziari investiti in attività economiche con ripercussioni negative sull'ambiente. Per tutelare la biodiversità si conta un gap di finanziamenti, quindi un divario tra i finanziamenti necessari e quelli attualmente allocati, di almeno 600 miliardi all'anno. Ne abbiamo 7.000 però, quindi non è che manchino i soldi, è che sono semplicemente allocati dove creiamo un danno, no?
Sì.
E queste risorse sono sia private sia pubbliche, quindi anche la finanza pubblica ricopre un ruolo fondamentale. Quindi per esempio i sistemi di sussidi ambientalmente dannosi, la fiscalità che potrebbe agevolare i prodotti, i servizi a impatto positivo, quindi per esempio rendere più accessibili a tutta la popolazione gli alimenti biologici, per esempio, comunque i prodotti anche di altre filiere che hanno degli impatti positivi sull'ambiente, no? Al momento invece in alcuni casi è l'opposto, cioè sono più cari quei prodotti che hanno impatto positivo. Quindi
Senta, io le volevo chiedere,
si può lavorare senza...
Certo che ci si può lavorare, e siccome qui abbiamo la raffica dei soliti nichilisti che non vedono, beh, che dicono siccome, che so io, i cinesi sputano per terra, allora devo sputare anch'io, no? Questa è la logica un po' che vedo a trasparire in diversi messaggi. In realtà la finanza è esattamente quello strumento che, diciamo, può obbligare un po' tutto il mondo se ben adoperato, no? Perché ci ha obbligato a fare certe cose, fino adesso ci può obbligare a cambiare rotta.
Certo, certo. Naturalmente le normative europee sono più avanzate rispetto a quelle di altre regioni a livello globale, questo senz'altro. Tuttavia si sta cercando, per esempio tramite il cosiddetto Climate Border Adjustment Mechanism, quindi questo sistema per cui anche per l'immissione nel mercato in Europa ci sono dei vincoli in modo che di tipo ambientale, in modo da evitare che ci sia un trasferimento semplicemente di attività, una delocalizzazione verso quei paesi in cui le normative sono meno stringenti. Quindi attraverso la catena di fornitura, che è stata citata, appunto, sentivo anche nell'intervento precedente, si può fare in modo di influenzare anche altre regioni a livello globale. Poi una cosa importante da tenere in considerazione per quanto riguarda la biodiversità: l'interconnessione col clima è molto forte, sia in senso positivo sia in senso negativo. Però rispetto al clima, poi magari lo approfondisco, la biodiversità ha anche degli impatti più localizzati, quindi va proprio a nostro diretto vantaggio. Cioè, se noi tuteliamo la biodiversità, tra virgolette, a casa nostra, è a nostro favore, non è che stiamo facendo un favore a qualcun
sì,
altro.
Ma anche se io rigenero dei terreni a casa mia, faccio un bene a casa mia. Poi adesso io non so che senso ha continuare a dire butto per terra, perché tanto, appunto, in Sud America non lo fanno come me. Ma che senso ha? Poi vivo io nello sporco o in un terreno improduttivo o in un terreno degradato.
Esatto, tra l'altro dicevo rispetto al clima, in senso positivo, nel senso gli ecosistemi in equilibrio sono un potente alleato in termini sia di mitigazione, quindi riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare della CO2 che viene immessa in atmosfera, perché appunto sappiamo le foreste per esempio assorbono CO2, quindi sono fondamentali in ottica di mitigazione, quindi diciamo riduzione del problema. Ma anche di adattamento, quindi ci adattiamo a un problema che abbiamo già creato, no? Adattamento nel senso di evitare che gli eventi climatici estremi, che comunque aumenteranno sia per frequenza sia per intensità, possiamo cercare di fare in modo che non aumentino troppo, però comunque un po' aumenteranno e lo stiamo già vedendo, possiamo però grazie all'adattamento fare in modo che i danni siano limitati. E anche in questo gli ecosistemi in equilibrio sono fondamentali, appunto per prevenire il dissesto idrogeologico. Ci sono vari studi sul fatto che per esempio anche le mangrovie rispetto alle inondazioni proteggono le coste o le zone umide fondamentali, anche appunto per proprio in ottica di prevenzione di danni a fronte di eventi climatici estremi. Viceversa però, se invece c'è un'alterazione degli ecosistemi dovuta alla perdita di biodiversità, quindi alla distruzione di natura tramite l'inquinamento, deforestazione, le varie attività negative che abbiamo, cioè le ripercussioni negative che abbiamo citato prima, gli ecosistemi da alleati diventano parte del problema, cioè contribuiscono al riscaldamento globale immettendo in atmosfera più emissioni di quelle che assorbono. La savanizzazione dell'Amazzonia, cioè il fatto che l'Amazzonia venga, appunto, ci sia stata una deforestazione importante, ci sia il rischio che diventi in alcune sue parti simile a una savana, può oltrepassare un punto di non ritorno oltre il quale ci sono più emissioni di CO2 in atmosfera appunto rispetto a quelle assorbite. Quindi parte del problema, e anche in termini di adattamento non ci aiuta più a mitigare gli effetti appunto degli eventi climatici estremi come alluvioni, inondazioni, ondate di calore, siccità. Quindi anche in ottica di cambiamento climatico è fondamentale la biodiversità
e
la
mantenere,
tutela e il ripristino,
esatto,
della biodiversità.
La tutela, il ripristino e il mantenimento, quando c'è ancora, della biodiversità. Arianna Lovera, la ringraziamo per essere stata con noi e averci aperto uno spaccato anche di quello che collega la biodiversità alla finanza, quello che può fare la finanza per la biodiversità. Research Manager, Forum per la Finanza Sostenibile, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Grazie.
Fare.
Troppo in là o no? Insomma, cerchiamo di rispondere anche a questa domanda, però intanto do il benvenuto a Luca Tambolo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Studioso,
buongiorno,
di storia e filosofia della scienza, autore di Come funziona la scienza, l'editore è Il Mulino. Io vorrei che lei fosse qui a leggere i messaggi degli ascoltatori sul cambiamento climatico, perché rendono l'idea di come è percepita almeno la scienza come un'attività che svolge Laura Bettini in questo studio, più o meno. Sul cambiamento climatico non c'è fiducia, c'è io ci credo o non ci credo, e questa è una cosa sconcertante secondo me. Lei che tanto si è interrogato, no, su che cos'è il metodo scientifico, come funziona, lo ha spiegato, lo ha descritto, ne ha descritto la storia, poi trovarsi a sentir dire ma io non ci credo.
Lo so, il problema della fiducia è un problema che io, lo devo dire con franchezza, non so come si risolva, però diciamo è particolarmente sconvolgente sentire questa mancanza di fiducia, diciamo, proprio sulle cose che maggiormente toccano le nostre vite. Perché il fatto molto curioso quando si parla di cambiamento climatico è che la comunità scientifica, che ha raggiunto un consenso su il fatto che c'è il cambiamento climatico, viene, come posso dire, messa in discussione. Questo succede non sempre, nessuno mette in discussione che noi stiamo avendo una discussione radiofonica, cioè come che la fisica scoperta da Marconi va bene, nessuno mette in discussione, quella del cambiamento climatico invece è oggetto di una contestazione molto, molto forte. Insomma, non succede solo nel caso del cambiamento climatico, abbiamo avuto delle esperienze recenti in cui abbiamo visto che la fiducia nei confronti dei risultati della ricerca scientifica è quantomeno incerta, insicura presso alcuni. Ecco.
Sì, ha ragione nel sottolineare appunto qua, anche se guardiamo allo spazio, tutto ciò che riguarda, no, il movimento delle navicelle, dello shuttle, va tutto benissimo, poi però quando lo stesso scienziato, insomma, ti dice che qualcosa sta cambiando nel clima, no, invece no, diventa improvvisamente incredibile. Ma perché ci tocca nel vivo, negli interessi personali, economici, forse anche quello c'è? Cioè,
ma questo è, direi, sostanzialmente garantito in alcuni casi, nel senso che noi abbiamo ormai un'evidenza, abbiamo le prove documentali del fatto che, per esempio, alcune compagnie, come posso dire, hanno un interesse diretto economico dimostrato nel negare o sminuire l'importanza dei risultati scientifici stabiliti in fatto di climatologia. Però, diciamo così, non tutti quelli che manifestano sfiducia nei confronti delle conclusioni raggiunte dalle comunità scientifiche hanno un interesse economico diretto. Molto spesso, almeno questa è l'impressione che non solamente io, ma molti altri più illustri di me si sono fatti, l'impressione è questa, che il risultato scientifico stabilito viene messo in discussione quando ha delle conseguenze tali che, come posso dire, mettono in discussione la mia autonomia, la mia identità. Faccio un esempio, cioè, noi sappiamo che, per meglio dire, la comunità scientifica ha stabilito, dopo lunghi studi, che esiste questa cosa che si chiama cambiamento climatico. Questo è un punto. Un altro punto è: e quindi cosa facciamo? Le cose che dobbiamo fare non lo sappiamo con certezza quali sono. C'è una discussione scientifica legittima in corso su quali sono le misure più adeguate per almeno mitigare le conseguenze peggiori del cambiamento climatico. La discussione politica si sovrappone immediatamente a questa discussione scientifica, come è piuttosto naturale che sia. Il risultato finale è molto spesso una gran confusione, in cui si confonde da un lato la discussione sulle misure, l'opposizione a una misura che io ritengo sbagliata mi trascina, possiamo dire così, mi spinge, mi induce a mettere in discussione il risultato stesso, che però non c'è nessun al
che
momento.
Non c'entra
almeno,
niente, esatto.
Con non me. C'entra niente, però la confusione di piani è come posso dire, notevole, notevolissima.
È notevolissima,
insomma,
infatti si passa proprio dal fatto del, appunto, del constatare che fa più caldo, che alla discussione che poi manda tutto, se possiamo dirlo, in vacca.
Sì, dobbiamo dirlo.
No, perché è così. Io vedo anche adesso, non starò a dire, però magari chi scrive messaggi potrebbe evitare di usare la sua messaggistica di lavoro, per cui vedo anche che tipo di attività svolge questa persona, che ha tutta una sua teoria, soprattutto una teoria che si crea un po' da solo, perché mette insieme anche il governo italiano, che in realtà sul tema delle misure per affrontare il cambiamento climatico non è così europeista. Però ecco, la persona in questione, che svolge un lavoro che non c'entra niente con la scienza, che fa tutt'altra attività, ha la sua opinione e dice che Laura Bettini governa l'Italia con queste idee, no? Ma io non governo niente, certo. Nessuno ha fatto tutto un calderone da solo, ecco, come lui tanti,
sì, diciamo,
lui, lei, non lo so, ma sono, per carità,
insomma, indifferenti sono molte, ma come posso dire, io faccio il mio esempio personale, io non faccio lo scienziato e non faccio il politico, cerco di fare lo studioso di filosofia e storia della scienza. Non ho capito in che senso alcune misure, per esempio, dobbiamo davvero distruggere l'industria del diesel per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico in maniera efficace, i costi sono proporzionati ai risultati che riteniamo di ottenere. Questo è un legittimo, come posso
dubbio,
dire,
certo,
punto di discussione sul quale io non mi sento molto, molto informato, diciamo. Ho ascoltato alcuni esperti che hanno spiegato: guardate, forse il Green Deal europeo sarà anche utile, ma in misura davvero piccola e a costi molto forti. Ripeto, è un tema di discussione politica totalmente legittimo, sul quale persone come me hanno come posso dire, la possibilità e il dovere di informarsi e anche di intervenire sul piano politico. Però poi cominciare a dire, come si dice, che Laura Bettini governa il paese. Allora chiedo almeno un sottosegretariato, visto che sono ospite, magari. È davvero un'esagerazione.
È questo un'esagerazione che toglie serietà alla discussione, questo è il dramma.
Esatto.
Perché alla fine non si approda a niente e non si trova la soluzione, o comunque c'è sempre il famoso ben altro che bisognerebbe fare, e poi comunque i cinesi, e cosa c'entrano poi loro cioè c'entrano e non c'entrano,
diciamo,
ecco.
Sotto un certo profilo c'entrano, perché se andiamo a vedere chi è che produce le maggiori emissioni in questo momento, certamente non l'Europa, ma non voglio dire, questo elemento che va tenuto presente nella discussione.
Sì, però teniamo presente, prego, concludi.
No, volevo solo dire che non intacca il risultato scientifico, cioè di fatto le emissioni andrebbero ridotte su scala globale, solo questo volevo dire.
E io volevo aggiungere che tante volte la Cina produce per paesi stranieri, cioè per l'Europa e per gli Stati Uniti, quindi prendendosi delle emissioni nel conteggio che poi sono per la produzione di prodotti, come dire, richiesti, no? Da aziende che arrivano da altrove. Quindi tutto è passibile di critica, ma la soluzione dobbiamo tirarla fuori uscendo da queste contraddizioni e da questo complottismo o scaricabarilismo, non so se si può dire.
Non so se si può dire, ma si capisce. Diciamo che io confesso che non ho troppe speranze, nel senso che secondo me esiste una frazione del dibattito pubblico, che una parte, diciamo, del dibattito pubblico che andrà sempre così. Quello che si può fare è rivolgersi alle persone che hanno il desiderio di capire, sì, ma davvero è utile che io, come posso dire, butti via la mia bellissima automobile che va a diesel per risolvere questi problemi? Ci sono cose che posso fare. È evidente che ci sarà, come posso dire, questa discussione sul cambiamento climatico, con il rifiuto dei risultati scientifici, si radicalizza sempre più. Secondo me non è destinata a la parte della discussione pubblica in cui il rifiuto dei risultati scientifici è caratteristico, non è destinata a spegnersi. Auspicabilmente le persone che, come me, non aderiscono al cambiamento climatico, ma non sono climatologi e non sono neppure politici, hanno almeno la possibilità di informarsi e formarsi delle opinioni ragionevoli, fondate sui fatti. Poi sul piano della politica possiamo confrontarci a lungo, insomma.
Opinioni che possono essere fondate anche sulla lettura del libro che ci ha fatto conoscere Luca Tambolo. Il libro si chiama Come funziona la scienza, l'editore è Il Mulino, ve lo spiega ben bene passo passo, anche con tutte le incertezze che ci sono state e ci saranno ancora lungo il percorso degli scienziati. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Riprendiamo e concludiamo con un passaggio essenziale della scienza, che è quello della raccolta dei dati. Un capitolo nel quale sono stati coinvolti molti ragazzi di scuole italiane che hanno via via, appunto nel corso del tempo, segnato sul loro calendario che cosa succedeva di straordinario nel loro territorio. Il progetto Sentinelle Climatiche ce lo racconta Daniele Mingardi, area formazione di Associazione ASUD, che è appunto uno dei promotori di questo progetto. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, ciao a tutte e tutti. Sì, ecco, il progetto di Sentinelle Climatiche si concentra appunto sulla formazione delle scuole, una formazione ecologista che cerca di introdurre la tematica del cambiamento climatico in maniera diversa. Siamo abituati molto spesso ad affrontare appunto la questione del cambiamento climatico venendo bombardate anche di immagini che riguardano gli eventi estremi. Ecco, proprio di eventi estremi andiamo a parlare delle scuole, cercando però di collegare quelli che sono gli effetti che i cambiamenti climatici provocano alle cause e all'organizzazione territoriale che poi permette che gli effetti dei cambiamenti climatici siano così devastanti. Abbiamo fatto con un progetto che è chiamato Sentinelle Climatiche. Perché Sentinelle Climatiche? Perché la sentinella è quella figura che appunto scruta il territorio in cerca di pericoli, avvisando poi eventualmente i propri compagni e le proprie compagne, come avviene sia tra appunto le comunità, certo, umane, ma anche comunità non umane. Ed è quello che andiamo a fare, appunto andiamo nelle scuole per rendere consapevoli i ragazzi e le ragazze dei pericoli del cambiamento climatico, cercando anche però di offrire uno sguardo globale e delle soluzioni capaci di attivarli nei propri territori,
anche insegnando il metodo scientifico sperimentale, quindi, o comunque quello, no, proprio classico da manuale, che passa attraverso la registrazione del dato e poi l'analisi del dato, no? Perché bisogna anche fare questo percorso anche per evitare quella confusione, diciamo, di cui discutevamo poco fa, anche a partire da alcuni messaggi che abbiamo ricevuto qui nel corso di questa diretta, di persone che confondono la scienza con la fede.
Certo, sì, diciamo che la registrazione dei dati è fondamentale e appunto Sentinelle ha creato questa mappa interattiva in cui i ragazzi e le ragazze di varie scuole d'Italia, anche questa è una cosa bella del progetto, ovvero scuole di regioni anche molto diverse tra di loro per quanto riguarda le fragilità dovute ai cambiamenti climatici, dal Piemonte alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, e lo si fa appunto con una mappa interattiva capace di rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli appunto di quanti eventi estremi, di quanti danni i cambiamenti climatici fanno ai loro territori. Cerchiamo però appunto anche qui, no, di affiancare la spiegazione, affiancare quello che eventi che molto spesso generano ansia, generano paura. Quando entriamo nelle classi, appunto il sentimento di ansia e di paura è un sentimento generalizzato, e quindi quando si parla di cambiamento climatico, e quindi cerchiamo però anche di mostrare come il cambiamento climatico non sia un fenomeno sociale astratto dalle condizioni materiali in cui siamo immerse, ma riguarda anche molto l'organizzazione dei nostri territori. Uno, diciamo, degli esempi che portiamo sempre nelle classi è sicuramente l'alluvione che è successa in Emilia Romagna, credo che ce lo ricordiamo purtroppo tutte e tutti, e gli effetti dell'alluvione dell'Emilia Romagna sicuramente sono dovuti a eventi estremi derivanti dal cambiamento climatico, ma anche a fenomeni come quello della cementificazione, dell'urbanizzazione, che hanno reso incapaci il territorio di affrontare la tragicità di delle piogge che sono arrivate appunto con tutta la loro potenza. Quindi cerchiamo di non parlare solo appunto di effetti, ma anche di quando andiamo a inserire le date, ma anche cosa ha portato a quegli effetti di essere così impattanti e devastanti per le vite e la salute dei nostri territori.
E questo poi dopo può diventare un progetto ulteriore anche di formazione sulla protezione civile, la sicurezza del territorio, l'adattamento a certe situazioni, no? Le possibilità di avere delle contromisure pronte in caso di un'alluvione, un disastro comunque naturale. Credo che da quel vostro lavoro si possa poi dopo far scaturire tutta un'altra serie di progetti da portare avanti con le scuole?
Sì, certo, diciamo il nostro lavoro è un lavoro pensato poi per essere di lungo periodo, anche perché appunto le conoscenze e il modo di affrontare il cambiamento climatico stanno sicuramente piano piano entrando nelle scuole, ma non è ancora sufficiente, quindi cerchiamo di portare tutta una serie di appunto di strumenti, pratiche capaci di rendere non solo consapevoli ma anche pronti, attivi le persone per reagire appunto agli effetti degli eventi estremi che ormai appunto subiamo sempre più quotidianamente.
Dunque, in conclusione, la curiosità di sapere con chi condividete poi tutti questi dati che vengono raccolti, intendo dire quelli sugli eventi climatici estremi, raccolti, a chi vengono consegnati?
Allora, i dati vengono inseriti appunto direttamente dai ragazzi e le ragazze che appunto o diciamo vedono direttamente con i loro occhi un evento estremo oppure ne sentono le notizie, e poi i dati sono aperti e pubblici, inseriti in una mappa che si può trovare nel sito appunto di Sentinelle Climatiche, la mappa degli eventi estremi di Sentinelle Climatiche, e la mappa appunto è aperta a chiunque poi voglia sia vedere, ma eventualmente anche, questo invece è un obiettivo più di lungo periodo, anche a contribuire ad aumentare, diciamo, i dati e le conoscenze relative agli eventi estremi nel territorio italiano, ma non solo.
Molto bene, allora buon lavoro, buon proseguimento, perché comunque da una parte è tutto bellissimo, dall'altra ovviamente constata che c'è un problema, però noi siamo contenti che lo affrontiate con tutti i giovani italiani che hanno preso parte a questo progetto Sentinelle Climatiche. Grazie a Daniele Mingardi. Noi dobbiamo fermarci, c'è GR24, ma torniamo subito dopo. Grazie.
Si può fare.
Può fare. I don't mind other guys dancing with my girl. That's fine. I know them all pretty well. But I know sometimes I must get out in the light. Better leave her behind with the kids are
Riprendiamo questa puntata per parlare ancora di clima, di biodiversità e cambiamenti climatici, perché no? Ah, tra l'altro apprendo dai vostri giornali che tutto ciò che fa bene al clima, alla biodiversità e ai cambiamenti climatici deve essere gratis, non si sa perché. Si pagano per le cose che inquinano, ma quelle che non inquinano devono essere gratis, altrimenti c'è sotto qualcosa, così è il sospetto che serpeggia. Io veramente vorrei essere una mosca, vorrei poter entrare in questi messaggi, non lo so, arrivare dall'altra parte e vedere chi è che li digita. Preferirei trovare un bot rispetto alle persone certe volte. Comunque, dicevo, continuiamo a parlare in questa puntata di clima, di biodiversità, di cambiamenti climatici, perché no, di stato di salute del pianeta sul quale viviamo, con il nostro prossimo ospite che ci porta, e sono molto felice, a conoscere la terza stagione della serie animata Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, una serie bellissima per tutti i bambini anche con deficit sensoriali, e torna a trovarci per parlarne Andrea Martini, produttore per Animundi di questa serie. Buongiorno.
Buongiorno Laura, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a te per essere qui a parlare anche questa volta di questa nuova serie che esce, la terza, come dicevamo, serie prodotta da te, da Raffaele Bortone per Animundi, in collaborazione, ricordo, con Rai Kids, con il contributo del Ministero della Cultura. Devo ricordare qualcun altro, Andrea?
No, diciamo che i principalmente gli attori sono questi, nel senso che ovviamente Rai Ragazzi, con il direttore Luca Milano, che ci ha aiutato ovviamente a diffondere, continua ad aiutarci a diffondere la serie e i relativi messaggi che noi vogliamo portare, diciamo, con questa serie, ecco.
E tra i messaggi appunto che portate nelle ultime serie, forse più in particolare in questa, c'è anche quello della conoscenza del mondo e della possibilità che tutti noi abbiamo di contribuire alla sua tutela e salvaguardia per il benessere nostro. Lo voglio sottolineare per evitare quel confondimento: qui non salviamo il pianeta, salviamo noi sul pianeta, perché anche questo sì, è un altro aspetto che viene spesso trascurato.
Mi sembra una cosa molto importante, ecco, è fatto bene a puntualizzarla, a focalizzarla, perché chiaramente alla fine poi ci andiamo di mezzo noi, ma soprattutto ci andranno di mezzo le generazioni future. Noi con il cartone animato ovviamente ci rivolgiamo a un target, diciamo, di bambini preschool, prescolare, quindi insomma, bimbi dai 3 ai 6 anni, che saranno gli uomini di domani, i ragazzi, i giovani, gli uomini di domani, e noi cerchiamo di far capire anche a loro, o comunque in maniera ovviamente allegorica e delicata, che tante cose è bene farle, tante cose è bene non farle. E quindi la salvaguardia del pianeta è una di queste, tra le più importanti fondamentalmente.
In queste puntate prossime, che tra l'altro ricordiamo da lunedì, no? Saranno visibili?
Da lunedì 24 comincia la messa in onda alle 11.30 su Rai Yo-Yo, contemporaneamente verranno caricate anche su Rai Play e quindi potranno essere tutte quante disponibili. E più avanti poi andremo anche in radio, perché comunque c'è una particolarità che ci porta anche su Rai Radio Kids.
Eh sì, perché queste sono puntate, cioè questa è proprio una serie pensata per tutti e per tutte anche le disabilità, per cui si può sentire, si può vedere, si può insomma fruire in tante diverse maniere, perché vuole raggiungere esattamente tutti. E in particolare si parla di oceani, vero? E questa
in
serie,
particolare, uno degli episodi, l'ultimo episodio, il numero 20 in qualche modo, quindi diciamo bisognerà aspettare 10 giorni perché andranno in onda 2 episodi al giorno dal 24, dal lunedì 24, su Rai Yo-Yo ovviamente, parleremo di salvaguardia degli oceani. Insieme diciamo abbiamo sposato il progetto di UNESCO e Gruppo Prada che si chiama Sea Beyond. È un progetto meraviglioso che va avanti da molti anni ed ha comunque una prospettiva di andare avanti ancora fino al 2030, quindi diciamo noi ci siamo dentro, stiamo cercando di, come dire, far passare questo messaggio di salvaguardia degli oceani, dell'importanza dell'oceano, degli oceani, dell'oceano, perché l'oceano è unico anche se ha tanti nomi diversi, quindi della salvaguardia del mare, di tutte le specie, tutta la vita che c'è all'interno, ma la vita che dà anche a noi, perché poi il mare fondamentalmente ci rimanda tutto ciò che ci serve per andare avanti. E quindi insomma noi abbiamo dedicato un episodio e quindi siamo molto felici di poter dare un piccolo contributo a questa tematica.
E poi io voglio ricordare la particolare attenzione che avete riservato anche ad altri grandi e fondamentali temi dei quali i bambini devono cominciare fin da subito, diciamo, a discutere o comunque a comprendere la profondità, quello dei disturbi alimentari, del rispetto per sé e per gli altri. Sono tutte questioni che possono essere affrontate a tutti i livelli. Voi tra l'altro, Andrea, nel corso del tempo avete, come dire, avete raccolto una serie di esperti che vi coadiuvano nella creazione, no, di queste serie.
Assolutamente sì, ovviamente questo fin dall'inizio, prima appunto perché, come dicevi te giustamente, è una serie che in qualche modo diciamo si fa godere, è fruibile, quindi è in qualche modo adatta anche a bambini con difficoltà sensoriali, quindi fin dall'inizio abbiamo ovviamente lavorato con un pool di esperti del settore per affrontare in maniera giusta questo tipo di lavoro che volevamo portare avanti. Ma nel tempo poi abbiamo cominciato, come stavamo dicendo, anche a occuparci di temi quindi che noi riteniamo importanti e riteniamo importante farli in qualche modo cominciare a conoscere i bambini anche fin dalla primissima età. E come dicevi giustamente te, ci sono temi anche molto impegnativi, perché il tema del disturbo alimentare per esempio, che noi abbiamo in qualche modo attenzionato attraverso la Fondazione Cotarella, piuttosto che il tema della biodiversità, che abbiamo coinvolto una serie di ospiti meravigliosi in questa nostra avventura, e tra questi per esempio Stefano Boeri, l'architetto Boeri, con cui abbiamo parlato di biodiversità, ma anche di comunicazione alternativa aumentativa, sì, oppure anche altri progetti. Abbiamo avuto la possibilità, tu prima parlavi appunto di ambiente, parlavamo di ambiente, di incontrare Roberto Cavallo, che è un agronomo,
come no, frequente
saggista,
ospite, anche, certo, il blogger.
Roberto. Esatto, il blogging è una cosa meravigliosa, dove effettivamente abbiamo dedicato una puntata anche a lui, l'abbiamo fatto diventare il procione bovo nel Magiregno che insegna a raccogliere i rifiuti.
Scriveremo subito.
O comunque, così, esatto, lui insegna a racconta, spiega in maniera fattiva, facendolo vedere che raccogliere rifiuti è importante, ed è importante anche riciclarli in un certo modo per arrivare a degli obiettivi. Quindi diciamo che ci sono vari temi che noi vogliamo affrontare. Non li chiamiamo problemi, chiamiamoli temi, perché chiaramente sono molto importanti e tutti quanti vanno attenzionati fin dalla primissima età.
Grazie Andrea, allora buon proseguimento. So già che sei a lavoro con tutta la squadra sul futuro, quindi posso anche dirti, no? Buon lavoro. Intanto però godetevi questa serie che da lunedì 24 giugno alle 11:30 torna in onda su Rai Yoyo, poi su Rai Play, poi sentiremo anche in radio Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa e nel Magiregno del nostro pianeta. Grazie Andrea, alla prossima.
Grazie Laura, grazie, e spero che se la godano soprattutto tutti i bambini.
Beh,
perché
certo,
ovviamente, ma proprio tutti come diciamo noi, perché ovviamente questa è la cosa più importante, che piaccia a loro ovviamente. Grazie di cuore di questo spazio.
Grazie a te per essere stato con noi anche in questa occasione. Allora, noi adesso dobbiamo cedere la linea alla rubrica di Cristina Carpinelli, Si può fare nel sociale. Si chiama Swim for Parkinson, iniziativa che vede 30 persone con diagnosi di Parkinson insieme ai loro familiari e i neurologi attraversare a nuoto lo stretto di Messina. Questo è quello che ci racconta oggi Cristina Carpinelli. Noi ci ritroviamo subito dopo.
Fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Si chiama Swim for Parkinson ed è un'iniziativa pensata per sensibilizzare su questa malattia neurodegenerativa, ma anche per spiegare che l'attività fisica rallenta la progressione del Parkinson. Il 16 luglio un gruppo di persone con diagnosi di Parkinson, insieme ai loro familiari e ai neurologi che li hanno in cura, attraverseranno a nuoto lo stretto di Messina. Il Parkinson colpisce in Italia oltre 300.000 persone, di fatto è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l'Alzheimer. Nonostante questo, ad oggi non esiste una cura. Però esistono dei protocolli che hanno posto al centro l'attività fisica come fondamentale per rallentare la progressione. Ce ne parla Maria Chiara Sensi, che è una neurologa, ma è soprattutto una delle due organizzatrici della Swim for Parkinson, traversata alla quale lei stessa parteciperà.
Perché questa bella iniziativa? Perché la malattia di Parkinson, come sapete, è una malattia lentamente progressiva, si parla di neurodegenerazione, nella quale i sintomi motori che conosciamo bene, perché sono noti a tutti, la lentezza del movimento, il tremore, progrediscono negli anni, e a parte questi sintomi ci sono altri sintomi non motori, l'apatia, chiusura sociale, la depressione, l'ansia. Purtroppo sapete che allo stato attuale delle cose non abbiamo una terapia cosiddetta neuroprotettiva, abbiamo dei farmaci che agiscono sicuramente bene nel migliorare la situazione motoria con quei sintomi che vi ho appena raccontato, ma di fatto non agiscono sulla progressione. Quindi che cosa sta diventando importante anche a livello scientifico? L'attività motoria. Diversi studi scientifici confermano che l'attività motoria sostenuta, quindi aerobica, effettuata almeno 3 volte a settimana a livello intensivo, aiuta a rallentare la progressione. Ma non solo questo, l'attività fisica, come poi è noto a tutti, aiuta a rilasciare la dopamina, che sapete che è l'elemento, il neurotrasmettitore che è più alterato e mancante nella malattia, e il rilascio di dopamina, come si sa, è aiuto anche importante per tutto l'aspetto non motorio della malattia, quindi l'ansia, la depressione.
A nuotare dunque saranno una trentina di persone provenienti da tutta Italia, ognuno ha la sua storia. Paola, ad esempio, si allena a Napoli.
Ho 67 anni, ho fatto l'insegnante elementare per tutta la mia vita, amando tantissimo il mio lavoro. Ho avuto la diagnosi di Parkinson una settimana prima del lockdown e quindi si fermò il mondo, e ho vissuto in quel contesto la prima fase, quella della negazione, del rifiuto. Non andavo su internet, non volevo sapere notizie, però paradossalmente quell'isolamento mi ha aiutato ad accettare che convivevo con questo scomodo inquilino. E quello che mi spaventava tantissimo, e forse ancora oggi mi porto dentro, è la paura del non c'è niente da fare, no? Dell'impotenza, è una malattia che non ha cure, quindi che fai? Invece una terapista, la prima terapista che ho avuto, mi spiegò che i nostri muscoli a causa del Parkinson tendevano a irrigidirsi, e ciò che potevo fare era allenarli tutti i giorni. Sono buttata con tutte le mie forze, cominciai a nuotare sollecitata da mio fratello, però ancora ero sola, non conoscevo nessuno, la vivevo in solitudine, finché su internet ho trovato Marina, una parkinsoniana di Napoli che l'aveva già fatto l'attraversamento dello stretto di Messina due volte, e grande gioia, si allenava nella mia stessa piscina. La cercai e così ho conosciuto il mondo dell'associazionismo parkinsoniano.
La traversata Paola la farà assieme al marito e al fratello, ma ad attenderla e a fare il tifo per lei ci saranno i quattro figli. E a farle compagnia tra una nuotata e l'altra ci saranno anche Totò, De Filippo e altri artisti di cui Paola conosce a memoria alcune poesie che recita mentre nuota.
Mentre nuoto recito poesie anche piuttosto lunghe, che ho sempre recitato solo per me. Da quando invece ho la diagnosi sto avendo un pubblico così amatoriale tra amici. La mia preferita è La Samma fa Dio di Salvatore Di Giacomo, che descrive un meraviglioso viaggio di Dio che viene sulla terra e si porta i poveri in paradiso. Te la devo recitare?
Se hai voglia, se no.
Va bene, proprio l'inizio. A Romine che paschero 1900, o pataternica, se su sud sembri in deprimore, di buonissimo amore si sciuta in verse 7. Fece chiamà a San Pietro e lo dicette: che siente? Stamattina è una bella giornata e l'aria è fina, vorrei fare una scappata in terra, come ne pare? Ma, dicette San Pietro, santo napolitano, è imbaraviso, capo guardaportone, e lei siete il padrone, volete avere a terra e fate pure, però vedete francamente a terra è un poco afflittiva, v'avessa disgustà, ma che dici, su, questi discendiamo. Il mio sapere queste poesie a memoria è stato proprio legato a questa patologia, perché mi aiuta a conservare nell'espressività della voce, che a volte sento che va un po' cominciando a calare.
Emanuela Olivieri, romana, 49 anni, ha avuto la diagnosi di Parkinson a 41 anni. Si è accorta che, come lei, tante persone avevano avuto una diagnosi precoce e ha deciso di fondare l'associazione Parkinson Giovanile Roma.
E da subito dopo la diagnosi ho cercato di confrontarmi con delle realtà, con delle associazioni sul territorio che potessero aiutarmi a gestire questa prima fase della notizia, no? della malattia di avere appunto una malattia di Parkinson. Mi sono imbattuta invece in una serie di associazioni meritevoli, ma che avevano e si rivolgevano soprattutto a persone anziane. Dovuta appunto all'assenza di realtà sul territorio che facessero al caso mio, ho deciso insieme a mio marito Riccardo Troiani di fondare l'associazione Parkinson Giovanile Roma. Allora, per quanto mi riguarda, è la mia quarta partecipazione alla Swim for Parkinson, e il primo anno eravamo soltanto 5 pazienti, Successivamente nelle edizioni che si sono poi susseguite siamo arrivati fino a 30 partecipanti. In acqua, mentre nuoto, non ho le bisce nei piedi, non ho quindi movimenti involontari, non ho le fasi off mentre nuoto, e quindi è uno sport comunque aerobico, e è uno sport che diciamo interessa tutti i muscoli del corpo, mi fa essere in sicurezza perché in acqua non c'è possibilità di cadere e le articolazioni sono molto più, diciamo, i movimenti sono molto più fluidi.
Una storia, quella dello Swim for Parkinson, che inizia 4 anni fa grazie a Cecilia Ferrari, che è stata la prima, come ci racconta ancora la dottoressa Sensi.
Insieme alla professoressa Morgante, che è originaria, che ha vissuto e ha lavorato a Messina, abbiamo deciso di dare vita a questa bellissima esperienza per una situazione che fu ai tempi, all'inizio, abbastanza improvvisa e inaspettata, perché proprio una persona affetta da malattia di Parkinson, una signora che io seguo da anni, diversi anni fa, dopo aver fatto una delle terapie che viene dette terapie avanzate per malattia di Parkinson, la Deep Brain Stimulation, qualche mese dopo decise, visto che la situazione era veramente sorprendentemente migliorata dal punto di vista motorio, ma come dicevo anche dal punto di vista di controllo dell'ansia, eccetera, eccetera, di fare da sola, insieme a degli atleti professionisti, questa traversata. Sapete che è molto lunga, sono circa 3,6 km. E dopo che Cecilia Ferrari fece questa prima traversata, bisognava sensibilizzare e muoversi per fare altro e fare di più. Abbiamo fatto crescere questa situazione che al momento conta 30 tra persone affette da Parkinson, appunto neurologi, psicologi e caregiver. Quindi la faremo tutti insieme.
Anche questa puntata termina qua, io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Questa e tutte le altre puntate sono riascoltabili in podcast andando sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale o cercando Storie dal Sociale su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare, ci ritroviamo puntuali domani alle 9. Ringrazio intanto in redazione Michele Laserra e Silvia Bandelloni, in assistenza ancora Michele, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, la linea va a In campo con Pardo.